Passiamo al messaggio della parola. Sapete che stiamo come comunità seguendo la lettura della lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi. Per ogni domenica ho voluto che il messaggio della parola fosse predicata sul capitolo di quella settimana. E così per quanto riguarda il capitolo 1 siamo stati invitati a ricercare un amore solido. Il suo contrario possiamo immaginare come sarebbe. Un amore solido è reso tale attraverso la conoscenza e il discernimento intorno all'amore. Nel capitolo 2 siamo stati esortati nella predicazione della domenica a servire la Chiesa come Cristo ha servito noi, avendo l'esempio di Gesù, l'esempio di Timoteo, esempio di Epafrodito, per diventare dei servi di qualità. Domenica scorsa questo è stato, mentre oggi termina la settimana del capitolo 3. Avete letto a casa vostra il capitolo 3? Spero di sì. Avete meditato sul capitolo 3? Benissimo. Perché il messaggio della parola di oggi verrà proprio da questo capitolo, che come leggete già nell'intestazione è un esempio della corsa che proviene dall'Apostolo Paolo. Quale corsa? La corsa cristiana, naturalmente. E il modo con cui comincia questo capitolo sarà il modo che impiegherò anch'io. Nella seconda parte del primo verso è scritto, Paolo dice, io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Ma per quale motivo deve iniziare in questo modo? Guardate, fratelli, che quando qualcuno si ripete rischia di annoiare l'altro, e ripetersi, se questo è l'effetto, non è di giovamento per alcuno, non sarà di utilità. Ma l'Apostolo Paolo sta dicendo questo, io vi sto ripetendo un certo insegnamento perché questo è di fondamentale importanza. Ecco che allora la ripetizione di questo insegnamento lo farà scendere maggiormente nella mente e tramite la mente nel cuore di chi voglia ascoltare. Nella prima parte di questo capitolo l'Apostolo Paolo parla molto di se stesso. Non è l'uomo che si stia vantando del suo passato, anzi sta accadendo proprio il contrario. Sta dichiarando al mondo intero, tramite la Chiesa di Filippi, quanto lui abbia sprecato anni di vita attraverso la sua religiosità, anni gettati via, quelli che non torneranno indietro, con tutta la buona volontà non lo potranno fare. E io credo che non gli sia costato poco aprirsi nei confronti di tutti quanti per manifestare questa sua condizione. E come abbiamo detto la volta scorsa, è questa lettera ai Filippesi, una lettera che mette in mostra i sentimenti. Lui sta mettendo in mostra i suoi privati sentimenti e lo sta facendo a nostro beneficio, ponendosi di conseguenza come esempio di fronte a noi. E io sono grato all'Apostolo Paolo perché ha avuto questo coraggio di mettere a nudo se stesso. Io non so quanti di noi nella testimonianza della fede cristiana abbiano mai detto questo. Io dopo 10, 20, 30, 40, 50 anni, da quando ho capito, per alcuni sono passati tutti questi anni, da quando ho capito Cristo, mi rendo conto che tutti quegli anni precedenti li ho gettati via. Qualcuno avrebbe coraggio di dirlo oggi? L'Apostolo Paolo si mette davanti a noi e ci dice, io sono un uomo come te, ma Cristo Gesù ha cambiato la mia vita. Ed ecco che allora ho il coraggio di mettermi davanti a te, davanti al popolo, dice Paolo nelle sue lettere, in modo che voi possiate imitare me, siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Io voglio ringraziare con voi l'Apostolo Paolo per questa responsabilità che si prende di porsi come un esempio davanti a noi. E in sostanza, nei versi 7 e 8, ci dice poi verremo al centro del messaggio. Ci dice che tutto ciò che nel suo curriculum vitae, fratelli, quando scrivete un curriculum vitae per motivi di lavoro e mettete in evidenza naturalmente tutte le cose buone, tutte le cose belle, tutte le cose che possono attirare il lettore all'altezza del vostro profilo. Lui sta dicendo, io nel mio curriculum vitae ho fatto questa scoperta, ovvero tutto quello che c'è e c'era di buono nel mio passato, io l'ho considerato al tempo indietro un'occasione di guadagno. Il guadagno era una questione di prestigio, era una questione di onorabilità. Pur nella sua giovane età era considerato qualcuno di importante nel Sinedrio, nel tribunale ecclesiastico degli ebrei di quel tempo. Aveva il potere di giudicare sulla vita dei nuovi cristiani. Tutto questo appartiene al guadagno che lui credeva di avere nella realtà prima della conoscenza di Cristo. Ma occorre poi arrivare al momento del cambiamento. Lui dice, io ho dovuto ricredermi, ho dovuto cambiare idea. Cristo Gesù mi ha fermato e mi ha fatto cambiare idea. E ho dovuto riconoscere che tutto quel passato, tutto quello che era quello che credevo fosse un guadagno, era di fatto un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù il Signore. Non poteva trovare parole più importanti per mettere in mostra quanto sia rilevante per noi conoscere Cristo, come lo era per Lui. Un danno di fronte alla eccellenza, nulla di più ci può essere della conoscenza di Cristo Gesù. Un danno. Se noi scopriamo che qualcosa ci è di danno, che faremo? Se qualcosa che mangiamo ci fa del male, se qualcosa che assorbiamo con i nostri polmoni ci fa del danno, che facciamo? Continuiamo a mangiare quello che ci farà del male o a respirare quello che ci ucciderà? Coloro che hanno un po' di saggezza comprendono che le cose dannose vanno immediatamente tolte di mezzo, almeno da quando Cristo Gesù si presenta e si fa riconoscere. E questo è quello che ha fatto l'Apostolo Paolo e sta parlando alla Chiesa di Milano e sta dicendo, io mi metto davanti a te, caro fratello, cara sorella, perché ci sono passato prima di te. E lui cosa dice? Per Cristo Gesù, mio Signore, ho rinunciato a tutto. Qualcuno dirà, ma che poveretto quest'uomo, ha rinunciato a tutto. E io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ci sta dicendo, io ho fatto un cambio, ho deciso di fare un cambio, ho deciso di cambiare quel guadagno apparente, transitorio, effimero, di poca durata, e ho deciso di cambiare questo guadagno con un guadagno invece di carattere eterno. E questo guadagno si chiama Cristo Gesù. E di conseguenza, davanti al valore della persona di Cristo che noi abbiamo incontrato, come l'ha incontrata la persona di Cristo, l'Apostolo Paolo, noi ci troviamo di fronte ogni giorno a questa scelta di mettere da parte quello che ci fa del male, quello che è un danno. La spazzatura di solito non si conserva volentieri, anzi, per passare dall'altro lato e dire io desidero guadagnare Cristo. E più ripuliamo quella parte, più ci sarà spazio perché Cristo diventi importante della nostra famiglia attraverso la nostra testimonianza, come Paolo sta facendo da testimone per ognuno di noi. Paolo continuerà a parlare di sé fino al verso 14. Lui dice, io proseguo il cammino, io mi protendo verso il futuro, non guardo indietro soltanto, anzi, voglio guardare in avanti. Io corro verso la meta perché mi interessa il premio. E in qualche modo, anche se non è scritto proprio così, ci dice, lo vuoi fare anche tu? Io l'ho fatto, eccomi qua, semplicemente un esempio. L'esempio lo possiamo prendere per seguirlo oppure lo possiamo mettere da parte. Coloro che hanno capito Cristo non metteranno da parte l'esempio che viene da Dio tramite i suoi servi. E quindi dopo aver messo a nudo se stesso con i suoi sentimenti, ecco che veniamo al messaggio specifico per oggi. L'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito di Dio, parla al cuore della Chiesa di Filippi, della Chiesa di Milano, di ogni Chiesa che voglia ascoltare la parola che viene da Cristo. E leggiamo il nostro testo nel capitolo 3, nei versi 15 e 16. Dopo tutto quello che ha detto, che ho semplicemente riassunto e soltanto in parte, dopo tutto questo, sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. E già questa parola ci fa fermare per riflettere a chi sia indirizzata questa parola. Quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Così questi due versi sono quella parola che è garanzia di sicurezza per noi dalla quale siamo partiti, nel primo verso di questo capitolo, perché sta ripetendo per l'ennesima volta, lui nella parola e noi qui, un insegnamento che stiamo ricevendo dalla parola di oggi sulla maturità del credente. A coloro che sono maturi. Se siamo maturi già, questa parola è per noi. Se non siamo, riconosciamo di non essere ancora maturi sul piano cristiano, ma desideriamo esserlo, questa parola è per noi. Credo che sia per noi anche per coloro che sono stati maturi, ma poi hanno fatto un passo indietro, ma stanno ascoltando questa parola, o l'ascolteranno nel futuro. Chi è la persona matura? È quella persona che ha lasciato dietro di sé lo stadio infantile, di quando era bambino nella fede. Qui ci sono diversi genitori, lo siamo anche io e mia moglie, e abbiamo vissuto anche la gioia di vedere la continuità della famiglia in 5 nipotini. Ma c'è un momento della vita dei bambini che è forse il più simpatico. Ed è quando iniziano a cascare i denti da latte. Iniziano ad esserci qui, come le chiamano queste? Come si chiamano? Le finestrelle, grazie sorella. È il segnale che sta cambiando qualcosa. Vengono giù, di solito due a due, non vorrei sbagliare, qui c'è anche un dentista che mi sta ascoltando. Vengono giù questi denti che erano provvisori, per fare posto a quelli definitivi. E la scrittura entra nel merito di queste cose, addirittura con lo scrittore della lettera agli ebrei, nel capitolo 5, verso 14, a riguardo di questa maturità, dice: il cibo solido è per gli adulti, per quelli, cioè, che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Lo vedete il passaggio dalla realtà infantile a quella della maturità, che non è sempre collegata all'età naturalmente. Quando qui si parla di maturità, sul piano letterale la parola parla di diventare perfetti, maturi uguale perfetti. E sappiamo, perché non è la prima volta che ne parliamo, che la perfezione secondo la scrittura, secondo il Nuovo Testamento in particolare, è quella realtà che avviene in noi quando non ci manca alcuna cosa, alcuna virtù, alcun bisogno per conoscere maggiormente Cristo. La maturità, la perfezione è quando abbiamo tutto quello che ci serve per conoscere Cristo. Non perché siamo diventati perfetti, non perché nulla in noi ci sia che non funzioni, ma rispetto alla conoscenza di Cristo. Non ci manca nulla. E lo strumento, la chiave di accesso ai segreti di Cristo ci è stata donata, è la parola di Dio. Ed è quel minimo di intelligenza che il Signore ci dà, ma soprattutto quella luce che permette di puntare questo faro dello Spirito di Dio su questa parola per farcela intendere. E questa è la maturità che ci fa scegliere Cristo, non un pezzettino, ma tutto Cristo. Questa è la maturità del credente. Quindi non soltanto, questo è scritto nel verso 10, non soltanto quello che può essere più roboante del messaggio cristiano, ovvero la risurrezione di Cristo, la potenza della risurrezione, che non riguarda soltanto Lui e la tomba vuota, ma riguarda il fatto che tramite la sua risurrezione risorgiamo anche noi. C'è già stata una risurrezione, tra virgolette, ovvero questa nuova nascita quando abbiamo accettato Gesù nel cuore, ma un domani, quando il Signore tornerà, ci sarà per noi una potente risurrezione. Questa è la parte più bella del messaggio del Vangelo, non è così? I maturi non sceglieranno solo le parti che piacciono, perché l'Apostolo Paolo qui parla anche di altro, parla della comunione delle sofferenze di Cristo. Avere in comune con Cristo quello che la vita comporta per quanto riguarda non la questione della salute fisica e del dolore che ci può essere collegato, ma della sofferenza dell'essere cristiano nella società di oggi, nelle nostre stesse famiglie, nelle chiese del Signore. Perché questa realtà, questa comunione, ci fa diventare, dice sempre Paolo nel verso 10, conformi a Cristo nella sua morte. La risurrezione piace, ma qui prima della risurrezione c'è la morte. Altre volte ho avuto modo di dire, prima della tomba vuota c'è la croce. E questo è il messaggio completo del Vangelo che l'Apostolo ci ricorda per le persone mature che dobbiamo prendere in considerazione. Ovvero questa comunione non solo ci fa accettare di soffrire per gli altri e con gli altri, ma ci spinge a farlo. È una spinta interiore che si collega al messaggio di domenica scorsa, ovvero come Cristo ha sentito il bisogno di venire dalla nostra parte fino a morire per noi. Quel sentimento deve essere in ognuno dei suoi figlioli, coloro che verranno definiti figli di Dio per grazia mediante la fede, comprati da Cristo Gesù sulla croce. E qui l'Apostolo Paolo aggiunge in Colossesi capitolo 1, versi 24 e 25. Ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne. Fratelli e sorelle, lo compio nella mia carne, a favore del suo corpo, che è la Chiesa. C'è un contatto diretto, personale. Lo compio nella mia carne a favore del suo corpo, del corpo di Cristo, che sei tu, fratello e sorella. Di questa Chiesa, io sono diventato servitore secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunciare nella sua totalità la parola di Dio. I maturi prendono tutto il messaggio di Cristo e pregano il Signore per quelle parti più difficili, perché il messaggio del Vangelo non si è reso impossibile, ma si è reso invece più che praticabile per mezzo della fede e della nostra costanza. Chi è maturo, inoltre, non si schiera contro i fratelli. È una ripetizione, è un insistente ritorno su un certo insegnamento, perché questo sia rimarcato nel cuore di ognuno di noi. Non si schiera contro i fratelli. Chi è maturo non dice io sono di Paolo oppure io sono di Apollo. Chi è maturo fa come dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 3 versi da 5 a 7, ovvero lui risponde a coloro che nella chiesa di Corinto erano divisi, erano separati per questi schieramenti opposti, e dice: Apollo e Paolo sono servitori nel modo che il Signore ha dato loro. Se ci sono delle caratteristiche che emergono in uno e non emergono nell'altro, vuol dire che nell'altro ci saranno delle caratteristiche che emergeranno che non avrà l'uno. Perché se siamo servitori, perché Cristo Gesù ci ha messo in quella condizione, sta dicendo Paolo. Uno ha piantato, l'altro ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Grazie per questo amen, sorella. Dio ha fatto crescere, quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla. Dio fa crescere. Chi è maturo ami tutti i suoi fratelli. E se sono servitori di Dio, guardiamo al dono, quando c'è, che Dio ha dato ai suoi servitori, in modo che riconosciamo che il nostro compito, dopo aver servito il Signore, è di autodefinirci servitori, lo dico alla vecchia maniera, disutili, che linguisticamente è la parola più corretta, cioè non utili. Utili a Cristo, ma noi dobbiamo riconoscere che il Signore potrebbe usarsi di tanti altri al nostro posto. E quindi più che un vanto, perché serviamo il Signore, dovrebbe uscire dalla nostra bocca una parola di ringraziamento. Signore, grazie perché ti usi dei tuoi strumenti. Chi è maturo? Un messaggio per i maturi, per quelli che lo vogliono diventare, per quelli che lo sono stati e l'hanno persa. Chi è maturo non pretende di avere sempre ragione. È nuova questa parola? No, è un'altra ripetizione. L'immaturità è quella che ci porta a discutere. Discutere dal latino vuol dire scuotere in diverse parti, in modo che venga fuori dalla discussione ogni aspetto possibile. E fino a qui va benissimo. Ma l'immaturità ci porta a discutere e dopo aver scosso tutto quello che c'è da scuotere per analizzare bene la questione, arrivare a litigare. Allora questa non è più maturità, non è più intelligenza cristiana. La maturità invece ci porta a metterci in discussione. Questo va abbastanza di moda nell'ultimo ventennio come minimo, si parla molto di mettersi in discussione. La mia speranza è che oltre a parlarne lo si faccia e serva per scuoterci un po', per vedere quello che deve essere messo a posto. Ma metterci in discussione dove? Come? Con quale mezzo? Per mezzo e davanti alla parola di Dio. Lo strumento davanti al quale noi ci possiamo specchiare per vedere quello che siamo e metterci in discussione è e sarà sempre la parola di Dio. Benvengono i pensieri degli altri, le opinioni altrui ci possono arricchire. Quanto si parla delle diversità che ci arricchiscono, ma quello che ci interessa è quello che è il pensiero di Cristo Gesù per noi. E di fronte alla parola che mi voglio mettere tutti i giorni insieme a voi, perché possa venire fuori quello che Cristo Gesù desidera da noi, con tutti i nostri sentimenti e con tutti i sentimenti che Gesù stesso ci vuole che noi mettiamo in pratica nel confrontarci con la parola. E questo messaggio di oggi intorno a questo argomento ci dice, fratello e sorella, tu la puoi anche pensare diversamente dal tuo fratello, ma attendi il momento nel quale Dio ti rivelerà dove sia la sua verità, quella di Cristo. Non sei ragione tu o ragione il tuo fratello per farla pesare o valere nei riguardi dell'altro. Attendi il momento nel quale Cristo toglierà il velo, rivelerà la verità secondo Cristo. Questa è maturità, magari patendo qualche torto nel frattempo. E qui veniamo proprio al cuore del messaggio. Chi è maturo continua il cammino della fede insieme ai suoi fratelli. Guardate che tutto quello che riguarda l'esperienza dell'Apostolo Paolo, che potrebbe essere la nostra, dopo aver compreso il valore dell'eccellenza della persona di Cristo che possiamo conoscere, dopo aver compreso l'opportunità di fare delle scelte e gettare via ciò che è per noi un danno, se alla fine, dopo tutto questo conoscere, se alla fine noi non camminiamo insieme ai nostri fratelli, vuol dire che non abbiamo capito nulla. E voglia il Signore che se così fosse per me per primo, oggi la parola ci aiuti a comprenderlo invece. E questo verso 16 che rilengo dice soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. E qui in questo testo in particolare, in questo capitolo, quando si parla del cammino del credente, del camminare, Più avanti non leggerò, il verso parla anche di quelli che camminano in contrasto, quelli che camminano in contese. Ecco, questo modo di esprimersi nel testo, nella lingua greca, del camminare, è diverso, verso per verso. E l'Apostolo Paolo, nella fattispecie, qui, nella parola che abbiamo letto, soltanto dal punto di vista a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via, impiega un verbo che era in uso per i militari, per i soldati. Vedete presenti i soldati divisi per schiere, tutti in fila, e che marciano insieme, uniti, con lo stesso passo. Questo verbo si impiegava per quello scopo. Sta dicendo, non continuiamo a camminare ognuno come crede più opportuno. Una volta si parlava di armata Brancaleone. Anche quelli erano soldati. No, non così. Ci sta dicendo, continuate a camminare con i vostri fratelli, schierati insieme, che state marciando nella stessa direzione, con lo stesso passo. E se qualcuno a fianco dovesse avere difficoltà, c'è quello che non ce l'ha la difficoltà, che può dargli una mano. Continuate a camminare nella stessa direzione. Ci sta dicendo, non dividetevi. Se avete qualche pensiero diverso, non dividetevi. E se ancora non siete riusciti a sistemare le cose, continuate a camminare uniti agli altri. Ma non mi fa piacere, l'altro mi sta antipatico. Basta! Basta! Continuiamo. Questa è l'esortazione della parola, mica la mia. A Milano si dice così, mica la mia. La parola ci sta dicendo, basta! Continuiamo a camminare insieme agli altri, nostri fratelli. Per quale via? Per la via che ha nome, si chiama Cristo Gesù, uniti da quali vincoli? Dai sentimenti di Cristo. Perché nel camminare in questo modo, noi cammineremo, fratelli e sorelle, ci crediamo che il Signore un giorno tornerà? E magari che non è così tardi quel giorno? Non sarà così tardi? Nel camminare insieme, noi camminiamo incontro a Cristo. Mentre Cristo si sta preparando a venire incontro a noi, la Chiesa cammina insieme verso Cristo. Tant'è vero che poche parole più giù, pochi versi più giù di quelli che stiamo considerando, ci sarà questa definizione meravigliosa dell'Apostolo Paolo che dice, perché la nostra cittadinanza è nei cieli. La nostra cittadinanza, il punto desiderato della nostra vita, è stare con Cristo. E allora camminiamo insieme, uniti, verso quella città. Io voglio concludere, fratelli e sorelle, con un invito. È un invito per coloro di voi che avete visto il video preparato dai giovani per introdurre questo capitolo 3 della lettera ai Filippesi. Forse ricorderete che termina con una domanda. Questa domanda è, per che cosa stiamo vivendo? Io ringrazio i giovani per questo lavoro che hanno prodotto e che permette alla comunità di riflettere insieme su questa lettera. Per che cosa stiamo vivendo? Questa è la domanda della vita, letteralmente. Forse la risposta può essere difficile, sicuramente dovrà essere articolata, richiederebbe delle ore, ma se dovessimo dire in una frase per che cosa stiamo vivendo, il consiglio che viene da questa parola, io sto camminando insieme ai miei fratelli per andare incontro a Cristo Gesù. Questo è il messaggio per oggi, è un messaggio per persone mature, per quelle che lo vogliono diventare, per quello che lo erano e l'hanno persa questa maturità, ma oggi vogliono riconquistare Cristo Gesù, il Signore, il Capo della Chiesa, il nostro meraviglioso Salvatore, il Benedetto in Eterno. Amen.